Buon pomeriggio e benvenuto alla presentazione del libro We Must, Women in Music, Uniting Strategies for Talent, che in italiano vuol dire donne in musica che uniscono le strategie per promuovere il talento. Abbiamo appena ascoltato due nuovi lavori musicali a cura del quartet Image, che ringrazio sentitamente per aver voluto essere con noi e per aver anche voluto studiare lavori nuovi in poco tempo. Nel corso di questo breve ma intenso pomeriggio ascolteremo altri brani. Io sono musicista e musicologa e non capisco e non concepisco che si possa parlare della musica, degli artisti e di chi crea la musica senza ascoltare la musica. I brani che ascolterete in pomeriggio riflettono diversi tendenze europee e non a caso la commissione della Fondazione ha scelto lavori che riflettono vari mondi europei. Infatti ci saranno musiche come questi che avete ascoltato. Il primo lavoro era di Pernille Bervoor della Danimarca, seguito da un lavoro di Tina Ternes della Germania. Poi in pomeriggio, seguendo l'ordine che avete, mi auguro che avete ognuno un programma di sala, potete vedere che ci saranno altri lavori dalla Lituania, dalla Grecia, dall'Italia e poi dalla Francia. La presentazione di oggi è avvenuta grazie ad un mio incontro con l'onorevole Gabriele Carlucci. Dopo il convegno, nel quale ha presentato insieme all'onorevole Di Biasi, la nuova legge per il mondo dello spettacolo. Io mi sono detto, finalmente ci sono altre donne che si occupano delle donne nello spettacolo, anche se il motivo di quell'incontro non era finalizzato alla partecipazione femminile. E abbiamo parlato e mi ha già promesso che insieme con la Commissione Cultura del Parlamento presenterà una mozione per l'assunzione della risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2009, di cui ognuno di voi ha una copia in italiano, che parla della parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo. Io vorrei ringraziare Gabriella per la fiducia che ha posto nella nostra capacità organizzativa ed eccoci oggi qua. Io vorrei ringraziare innanzitutto tutte le relatrici e relatori che saranno con noi stapomeriggio. Abbiamo Veronica Franco, Vittoria, sono innamorato della poetessa. E qui abbiamo Emilia De Biasi e Pier Felice Zazzera. Io vorrei anche ringraziare, quando arriverà Silvia Costa, c'è Maria Ida Germontani che è arrivato, e arriverà anche Silvia Costa più tardi. Io dovrei anche ringraziare tutto il nostro personale, i membri del nostro Consiglio di Amministrazione qui presente, e dopo tutti questi saluti, ed anche uno particolare a tutti voi, e anche perché in pubblico vedo molti interpreti, creatrici di musica, vedo danzatori, direttori, vedo molte persone e vi ringrazio per averci voluto dedicare del vostro tempo. Io vorrei entrare subito in merito a questo legge, a questo progetto, citando qualcosa che troverete nel libro. Dice, i libri di testo spiegano che San Gregorio Magno ha inventato il canto gregoriano. Tuttavia, Hildegard von Bingen, la più prolifica compositrice dei suoi tempi, siamo intorno al 1000, santa guaratrice e filosofa, e prossima l'unica seconda dottore della Chiesa, non viene mai menzionata. Il libro verde delle industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, che è stato pubblicato dalla Commissione europea, dichiara che queste industrie sono imprese altamente innovative con un grande potenziale economico ed inverosimilmente i settori più dinamici d'Europa con un contributo di 2,6% al PIL dell'Unione, offrendo impieghi di qualità a circa 5 milioni di europei nei 27 Paesi membri. Al di là del loro contributo al PIL, le industrie culturali e creative saranno, secondo la Commissione europea, importanti forze motrici delle innovazioni economiche e sociali in numerosi settori, oltre ai settori tradizionali delle arti, lo spettacolo del vivo, le arti visive, il patrimonio culturale, e comprendono i film, i DVD, la televisione, la radio, i giochi video, i nuovi media, i libri e la stampa. Un secondo documento riservato, preparato per il Parlamento europeo, sottolinea che il settore cresce ad una velocità di 8,7% ogni anno e che tra poco diventerà il leader dello sviluppo economico e del PIL di ogni Stato. Ma a nessun punto in questi documenti si parla di donne. La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 segnò una svolta storica nel percorso dei diritti umani per noi. Tuttavia, la consapevolezza dei cambiamenti che hanno coinvolto le donne in tutto il mondo dopo quella data non si è trasformata in livelli corrispondenti di partecipazione e di influenza nella e sulla vita pubblica, artistica e culturale, o nel riconoscimento che le donne meritano. Potenti forze politiche e commerciali contrastano la crescita delle diversità culturali, mirando ad imporre l'uniformità e la presenza delle donne nelle correnti principali degli avvenimenti artistici è seriamente limitata dall'inadeguatezza delle risorse per le loro attività. Nonostante i dati statistici in Europa confermano che le donne hanno una formazione di livello più elevato degli uomini, di fatto si trovano in posizioni subalterne in pressoché tutti i campi ove esiste una struttura gerarchica. Questa discriminazione nei confronti delle diversità creative delle donne è insidiosa, raramente riconosciuta e spesso invisibile. L'assenza di informazioni circa il contributo delle donne alla storia, a partire dai testi scolastici, dimostra che l'attuale educazione artistica creativa mondiale non rispetta le linee guida indicate nell'articolo 27 della Dichiarazione dei diritti d'umanità o nelle raccomandazioni per lo status dell'artista dell'UNESCO, dove viene definito artista ogni persona che crea o partecipa con la sua interpretazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo dell'arte e della cultura. Lo status degli artisti che creano con il suono, il colore e la parola è costantemente minacciato da un contesto culturale che propone tuttora canoni estetici maschili che rappresentano una visione monoculturale del mondo odierno. Nei rapporti del Ministero della Cultura in Francia, dati statistici per tutta Europa, dal 2007 al 2010 si scopre che il 98% della musica programmata in Francia e in Europa da organismi che ricevono contributi pubblici o statali, 98% della musica programmata è di uomini. 94% di tutti i direttori d'orchestra sono uomini e 89% di tutti gli enti responsabili per la cultura sono diretti da uomini. Inoltre, le organizzazioni dirette da donne ricevono meno della metà dei fondi destinati a quelle dirette da uomini. La Svezia ha recentemente commissionato una ricerca per quantizzare il numero di compositrici programmate dei maggiori enti musicali. Risultati disastrosi. Quest'anno l'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale della Svezia, stiamo parlando dei paesi nordici, allora, questa orchestra sinfonica ha commissionato 58 nuovi lavori musicali, tutti da uomini. La famosa stagione delle Promenade Concerts in Inghilterra, che è il fiore all'occhiello dell'Orchestra Sinfonica della BBC, quest'anno per la prima volta nella sua storia ha commissionato 14 lavori da donne. Ma purtroppo in percentuali fanno soltanto 4% del totale, di cui di questi lavori commissionati alcuni non sono reali lavori nuovi, ma sono trascrizioni di lavori antichi. Allora, stiamo parlando di denaro pubblico. Se guardiamo i cartelloni in Italia c'è da mettere le mani nei capelli e tirare i capelli. Il Maggio Musicale Fiorentino per la prima volta quest'anno ha fatto un lavoro di una donna, ma mi ricordo 5 anni fa di aver chiamato per i loro programmi per fare una ricerca per la Commissione Europea su questa materia e mi sono sentito dire: ma qual è il problema? Non ci sono donne. Allora, io continuo a dire, un dipinto può essere visto, un'opera teatrale letta, ma la musica rimane una forma d'arte che prende vita soltanto quando un intermediario ne infonde il respiro e quindi dà vita al suono. La musica che voi ascolterete oggi rimane lettera morta sulla pagina se voi non siete in grado di leggere la musica. Vive nel momento in cui qualcuno lo dà vita. Allora, senza essere eseguita, la musica non esiste. L'intangibilità della musica è rispecchiato, ahimè, nell'invisibilità delle donne creatrici. In modo sistematico, la nostra società ha posto limitazioni per loro attraverso il lavoro di generazioni di gatekeepers capaci di setacciare bene gli arrivi, facendo passare i simili, cioè gli uomini, aiutando le levitazioni creative degli artisti ma lasciando fuori dei portali le artiste. Ad oggi nessun amministratore o ombudsman, persino nei paesi nordici, ha chiesto perché il denaro pubblico è utilizzato quasi esclusivamente per la creatività maschile. È considerato, anche in Italia, normale affidare la gestione di un teatro o un grande evento artistico ad un uomo. Se numericamente le donne sono presenti nel campo artistico quanto gli uomini e noi abbiamo le cifre per dire che questo è il caso, non sto dicendo una cosa perché vorrei sperare, ma ci sono le cifre. Se il contributo economico delle donne alla vita dei nostri paesi comincia a superare quelli degli uomini e se ci sono più insegnanti donne che uomini nei conservatori ed accademie, perché allora questi donne non sono chiamati ad assumere le stesse responsabilità come quelle date ai direttori artistici, detentori del potere di programmare tutto quello che vogliono secondo una logica loro? Perché la diversità culturale non è vissuta dalla nostra società come una marcia in più e non un problema? Allora, dal marzo 2009 esiste una legge fantastica sulla carta, una risoluzione anzi, che considerando le disparità in termini di opportunità e prospettive professionali tra le donne e gli uomini, che sono fortemente presenti e persistenti nell'arte spettacolo, si dice che il principio della parità si deve applicare a tutti gli operatori del settore, in tutte le discipline e in tutti i tipi di strutture, produzione, diffusione di insegnamento, in tutti i settori di attività artistico, tecnico, amministrativo. Le disparità di accesso alle funzionali e funzioni decisionali, ai mezzi di produzione e alle reti di diffusione vengono constatate in vario grado in tutte le discipline dell'arte dello spettacolo. Il talento da solo non spiega la qualità artistica di una realizzazione e un successo, ma tra le persone che hanno il successo scopriamo che meno di 2% sono le donne. Allora, occorre quindi modificare queste situazioni attuali, non soltanto attraverso l'ammodernamento e la democratizzazione del settore, ma anche attraverso la fissazione di obiettivi egalitari realistici che promuovano la giustizia sociale. Chiaramente le disparità constatate lasciano inutilizzati competenze e talenti e sono pregiudizievoli per la dinamica artistica. La relazione, risoluzione, infine, incoraggia gli Stati membri a riflettere assieme alle loro istituzioni culturali sul modo di individuare meglio i meccanismi che producono disparità per evitare qualsiasi discriminazione legata al sesso e di rimuovere ogni ostacolo all'accesso delle donne alla testa delle istituzioni e delle organizzazioni culturali. Dal 2009, quando è uscita la risoluzione, noi abbiamo come fondazione mandato una copia di questa risoluzione ad ogni singolo parlamentare italiano. Ogni singolo parlamentare italiano. Soltanto 5 hanno trovato il tempo per scrivermi dicendo che era interessante ma che non avevano saputo nulla. Tra le persone che si sono messe subito in contatto con me ci sono stati la qui presente Vittoria, Maria Ida e Vincenzo Vita. E a dir la verità hanno cercato di fare una proposta al Senato per l'assunzione di questa risoluzione. E poi tutto si è arenato, non si è fatto più nulla. Nel 2010 ho saputo che si poteva fare una proposta alla Commissione europea per il bando cultura, questo è considerato il bando più complesso che c'è. Noi abbiamo fatto una domanda basandoci sulla forza e le risorse della nostra rete che è presente in tutti i paesi della comunità. Ovunque si va in Europa c'è un'organizzazione che lavora per le donne in musica. Abbiamo vinto il bando con un punteggio di 98 su 100, non soltanto la prima volta che l'Italia ha vinto un bando della cultura, ma anche la prima volta che un'organizzazione femminile ha vinto il bando della cultura. Perciò ci teniamo in modo particolare che questo bando avrà dei frutti molto positivi, ergo siamo qui oggi. Perché se non riusciamo a parlare tranquillamente in pubblico con le persone che possono fare le cose per noi, e qui avremo 6 persone che rappresentano le commissioni della cultura della Camera e 3 persone che rappresentano la commissione cultura del Senato, più avremo un rappresentante del Parlamento europeo, penso che questa sia un'opportunità veramente d'oro e sono perciò tanto grate alle colleghe, alle amici, però che stanno in allerta perché dovranno aiutarci. Il bando è molto semplice. In 27 paesi abbiamo fatto sì che ogni paese poteva designare rappresentanti che vengono in Italia per una riunione quasi politica, una riunione dove si parlano delle difficoltà e che cosa si farà per vincere queste difficoltà. Ogni paese può designare una studiosa che viene in Italia per 3 mesi per lavorare con noi, per imparare le strategie per promuovere il talento. Ogni paese può proporre una compositrice che viene con un interprete di sua scelta che fa con noi dei concerti nelle scuole, nelle università, in molti altri paesi, in molti altri luoghi, anche le chiese. L'anno scorso abbiamo fatto, soltanto per questo progetto, 47 concerti pubblici presentando le musiche di 70 compositrici ad un pubblico di 6.980 giovani persone. Dico giovani persone perché abbiamo contato nelle scuole e nelle università. Più abbiamo avuto il pubblico nelle chiese e nelle basiliche. Tenete conto che siamo una delle poche organizzazioni in Italia che utilizza quel poco denaro che riceve del FUS per programmare il 98% della sua programmazione con musica contemporanea. Perciò non siamo andati nelle scuole con la musica del 600 o la musica dell'epoca di Mozart o romanze tipiche di quello del melodramma di Rossini o Verdi. Noi siamo andati con ogni forma di musica contemporanea, incluso le operazioni fatte con mezzi elettronici. Abbiamo trovato un terreno fertile, il che vuol dire che c'è speranza tra anche i nostri giovani, ma soprattutto abbiamo imparato una grande cosa. Quando chiedevamo ai ragazzi all'inizio di ogni concerto come si sa se la musica che ascoltate è di un uomo o una donna, abbiamo avuto delle risposte veramente molto bizzarre, che andavano, ma potrebbe essere di musica più dolce, ma questa compositrice ci ha fatto qualcosa molto dura. Un altro ha detto, ma le donne si interessano soltanto ai bambini. Un altro ha detto, ma le donne, sa, non ce lo mettono. Allora io ho detto, no, scusate, tutte le compositrici che voi vedete qui da noi, da sempre, sono donne. Allora, pensate, allora dopo tante idee varie, e malsane alcune, un ragazzino, credo che aveva 7 anni, si è messo sulla mano e ha detto, sai, io non posso sapere se ascolto, perché io per sapere dovrei sapere il nome di chi ha scritto la musica. Io ti dico, bravissimo, questa è la risposta. La musica non ha un sesso. La musica è il risultato di anni di studio, è un artigianato che nasce dall'intimo di una persona. Che quella persona sia un uomo o una donna, alla fine della musica che noi ascoltiamo non è importante. Ma cavolo, è importante quando noi utilizziamo e sprechiamo i risorsi che abbiamo in questo Stato per far sì che il 98% di quello che tutti ascoltano e che i nostri ragazzi ascoltano è soltanto musica di uomini. Allora stiamo dando un messaggio che le donne non sanno scrivere, che le donne non ci sono? Allora, io volgo al fine del mio intervento dicendo che questo progetto prevede una la collezione di dati statistica. Io per convincere i politici che sto parlando di una cosa seria devo avere i dati statistiche. Io devo essere in grado di dire l'Italia ha attualmente nelle nostre banche dati e cioè da qualche parte la nostra bibliotecaria, noi abbiamo biografie e dati completi per quasi 900 donne, abbiamo un altro 400 per le quali non abbiamo tutti i dati e sono vive. Se si va sul sito internet del CIDEM, che è l'organizzazione italiana che prende una barca di soldi per fare statistica per la musica, si scopre che ci sono 700 uomini e 130 donne. Allora, come stanno utilizzando il loro denaro? Allora, le donne ci sono e come? E questo è un problema non soltanto in Italia, ma in tutta Europa. Perciò noi collezioniamo data, in modo che domani che la senatrice mi chiedi, mi puoi dire quanti compositrici abbiamo, quanti direttrici d'orchestra abbiamo? Io lo so. Questo significa avere cognizioni di una situazione reale. Non stiamo parlando di una nicchia, stiamo parlando di migliaia di persone. Poi stiamo elencando tutti i stakeholders nella musica. Cosa è un stakeholder? È una parola della Commissione europea che non dice nulla in italiano, però vuol dire coloro che si interessano al problema della musica. Dei corsi di formazione alle università, alle società che fanno concerti, alle orchestre, alle agenzie, alla CIA, a quelle che organizzano, come posso dire, un sindacato per i compositori. Questi sono i stakeholders. I stakeholders sono i gatekeepers, perché in ultimo decidono chi passa, chi arriva ad avere una carriera e chi viene programmato. Allora, noi abbiamo fatto un elenco in tutti i 27 paesi, abbiamo milioni di indirizzi e poste elettroniche aggiornati, perché nessuno ce l'ha. Poi stiamo facendo una comunicazione a tutti i stakeholders dicendo attenti, noi stiamo facendo questo perché voi dovete fare questo, questo, questo. Ci sono due modi per arrivare all'obiettivo, quello dolce che si fa attraverso la politica, quello più forte con i minacci di una petizione. E abbiamo già iniziato una petizione nel Gran Bretagna, abbiamo già 12.000 firme, adesso noi inizieremo in Italia, perciò guai se i nostri politici non ci danno retta, perché noi dobbiamo avere questa parità. Poi abbiamo, infine, scritto una lettera che partirà tra poco a tutte le orchestre sinfoniche europee, a tutte le orchestre per i giovani in Europa, dicendo, voi dite, una lettera dolcissima si intende, voi dite che non potete programmare le musiche delle donne perché voi non sapete dove trovare le partiture. Ebbene, noi abbiamo una bella notizia per voi. In Europa ci sono più di 4.000 compositrici, noi abbiamo gli elenchi di quelle che hanno scritto per l'orchestra. Volete ricevere i nomi o volete ricevere gli elenchi o volete ricevere un barrage di partiture? Questo è il nostro lavoro, questo è WIMOST. Io direi che dopo questo, per calmarvi prima dell'arrivo dei nostri amici, vorrei farvi ascoltare un brano della lituana Vasilikautė, In notte placida.